Ora voglio leggere nella parola di Dio con voi un messaggio, ho nel cuore qualcosa da condividere. E dal Salmo, chi ha la Bibbia può leggere con me, dal Salmo 91. Prima abbiamo ascoltato le testimonianze ed è forte pensare che quello che è sulle labbra dei ragazzi che hanno testimoniato è un'esperienza reale, vera. In queste sere abbiamo parlato di alcuni argomenti, abbiamo parlato dell'importanza di fare i conti con la fine del mondo, con la fine della nostra vita. Anche Marco prima parlava, comunque sia si muore, comunque sia la vita deve finire. Però non è questo certamente un buon motivo per vivere male finché si morirà. In questi giorni, quando io parlavo con Eliseo, il fratello d'Annarita, questo ragazzo ha avuto un bruttissimo incidente, alcuni di voi lo sanno, è caduto con la moto, è finito con la testa, la faccia per terra, si è spaccato il cranio, è andato in coma, il Signore lo ha salvato, lo ha liberato in 4 giorni, poi lui era a casa, vero? 4 giorni in piedi e i medici stessi, chiunque lo sente questo è meravigliato. E poi parlando con lui, una sera io dicevo, guarda che in effetti il problema non è morire, ma è vivere male, cioè vivere da paralitici, da vegetali. Il problema è quando si fa qualcosa che mette la nostra vita a rischio, e quello poi non ci fa morire, ma ci fa vivere male, ci fa vivere ammalati, handicappati, oppure con qualche menomazione. Quello è il problema, che non sempre la trasgressione, il disordine produce una morte, ma quasi sempre in realtà a un certo punto passano i 20 anni, passano i 25, passano forse, si arriva a 30, forse anche a 35, però tu cominci a pagare il prezzo di una vita disordinata e magari vivi il resto della tua vita male. Bisogna essere veramente in un letto d'ospedale, diceva Eliseo, per capire cosa vuol dire non avere la libertà, non potersi muovere. Bisogna fare delle esperienze, cioè purtroppo bisogna fare delle esperienze del bene e del male, però c'è un modo di essere sicuri di vivere una vita vittoriosa sempre, ed è quella di fare i conti con Gesù subito, cioè con intelligenza mettersi davanti a Gesù, dire: Signore, io ti do la mia vita. Vedete com'è importante questo messaggio, è sottolineato dai fuochi d'artificio. Alleluia! È importante quello che diciamo. È importante. È questione di vita o di morte. E noi vogliamo la vita. Amen. Vogliamo la vita eterna e vogliamo anche la vita qui, ora. La vera vita. Amen, una pioggia di vita. Alleluia. E abbiamo visto come il Signore ci vuole, vuole prendere il peggio di noi ieri sera per darci il meglio di sé. Vuole che noi gli diamo quello che a noi fa male, ci distrugge, il peccato, l'errore, la trasgressione, tutte le cose che distruggono la vita, per darci, lui prende il carico su di sé per darci la sua tutte le sue cose buone, la fede, la vittoria, una vita esuberante, la gioia, e distrugge depressioni, ansie, paure, dubbi. E c'è riguardo a questo un salmo che esprime, io credo in un modo meraviglioso, gli elementi della vita vittoriosa che si ha con Cristo, con Gesù, perché è ora di finirla in effetti con quest'idea che noi non abbiamo mai avuto, che essere cristiani vuol dire trascinarsi in un modo triste, oppure rinunciando a tante cose, o prendere quella cappa di religiosità, o farsi monaci, o ritirarsi in un convento, andare in un luogo isolato, mortificarsi, scarnificarsi, come fanno alcuni, voi sapete, religiosi. Ma c'è invece una vittoria potente, la libertà più grande nell'essere purificati, puliti dal sangue di Gesù. E una volta accettato Gesù come proprio personale salvatore, cosa succede? Tante cose succedono belle, non basterebbe una vita per raccontarle, però leggendo questo salmo noi vedremo alcuni elementi questa sera insieme della vita vittoriosa, potente, esuberante, che è promessa nell'accettare Gesù, nel ricevere Gesù. Poco mi importa se tu non stai vivendo queste cose, se tu sei un cristiano e non vivi in questa vittoria, vuol dire che hai dei problemi tu. Non è che Gesù è infedele, oppure ancora deve fare in modo, deve vedere come attuare in te queste cose. Ma il vero cristiano, colui che veramente dice al Signore: tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, veramente una persona speciale, piena di forza, una visione aperta e pieno di luce. E questo salmo dice così, infatti ho letto il verso 2 adesso, ma dall'inizio dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, la prima cosa che il cristiano vero fa, comincia a confessare, ha il coraggio di testimoniare della sua fede. Io dico al Signore, egli parla col Signore, parla con Dio, e gli sa dire: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. E poi cominciano le promesse, le realtà. Certo, dice il verso 3, certo, cioè certezza, certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Sono usate delle metafore, certamente. Ma cosa vuole dire essere liberati dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale, spiritualmente parlando? Cosa vuol dire essere coperti dalle sue penne, trovare rifugio? È molto semplice. Noi sappiamo che nella Bibbia il laccio, il cacciatore, la peste, il laccio e il cacciatore sono simboli di Satana. Il laccio sono i suoi legami, le sue trappole, i suoi inganni. La peste micidiale è ogni forma di peccato che distrugge la nostra vita. Noi abbiamo sempre pensato che peccare offende Dio, no? Comunemente si pensa spesso: se tu pecchi offendi Dio. Non è vero, perché Dio non è toccato dal nostro peccato, dal nostro sbagliare, ma noi offendiamo la nostra vita, cioè noi distruggiamo la nostra vita. Quando io sbaglio qualcosa, sono io che ne porto le conseguenze. Se io assumo un veleno, sono io a morire. Se io cado a terra, sono io a spaccarmi la testa. O se io faccio un errore, mi getto dal quinto piano, sono io a finire per terra. Se io qualunque cosa noi facciamo che sia sbagliato, contrario alla volontà di Dio, siamo noi a patirne le conseguenze. Non è Dio. Dio è invulnerabile, non è possibile toccarlo. Il nostro modo di vivere non lo tocca. Ma egli vuole, il cristiano invece vive sotto la protezione, la libertà, perché la sua fedeltà, la fedeltà di Dio ti sarà scudo e corazza. E poi c'è quindi l'altra promessa, il verso 5, c'è una promessa molto forte, perché vivere secondo la volontà di Dio, fare quello che a Dio piace, significa non temere gli spaventi della notte, nella freccia che vola di giorno, nella peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Ancora con queste parole poetiche, la Bibbia sta dicendo che il cristiano non ha paura, non ha paura, non ha paura di niente. Questo è forte, perché chi è che non ha paura? Eppure la promessa di Dio per i cristiani, per quelli che fanno di Dio rifugio e fortezza, è un coraggio da leone, un cuore fermo, una vita vittoriosa, essere liberati da ansie, da preoccupazioni, anche quando gli altri hanno paura, tu puoi restare fermo nella sicurezza. Io ricordo una testimonianza di dove Filippo lì. Lui una volta tornando dalla Bulgaria ha avuto una disavventura, è finito in una, c'era ghiaccio, neve di notte, una neve altissima, vero Filippo? E lui in strade desolate fra la Grecia e la Bulgaria, dove non passava nessuno, lui era in macchina con suo fratello e un'altra persona se non sbaglio, e finirono scivolando fuori con la strada, con la macchina, una cunetta, la macchina è rimasta di traverso, mentre seppellita nella neve, non passava nessuno. E questi due altri che erano con lui rimasero chiusi nella macchina, freddoliti, impauriti, terrorizzati. Ma Filippo, che conosce Gesù, che ha Gesù come amico, lui cominciò a uscire fuori, fece tante cose, poi qualche volta ci ha messo mezz'ora a raccontarmi tutto quello che è successo in quella notte. Non vi posso ripetere, non ve lo posso. Però lui veramente, con una serenità, una fiducia, una forza, anche una sapienza da Dio, e riuscì a fare tante cose, per cui a un certo punto trovò, dopo qualche ora, anche soccorso. C'era suo fratello che stava morendo assiderato, veramente con una franchezza, con una forza, con una fiducia nel Signore, che il Signore era il suo soccorso. Tutta quella notte combatté con audacia, con sicurezza, senza paura, non preoccupandosi, non venendo meno, non scoraggiandosi, perché è bravo. Io lo nomino, come magari possono nominare altri di voi, perché è particolare? No, perché ha fatto di Gesù, lui ha detto al suo Gesù: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui io confido. E quando lo dimostri che quello che tu dici è vero, in certe situazioni, non quando tutte le cose ti vanno bene, non quando hai tutto a posto, ma quando veramente le circostanze sono tutte contro di te. Puoi avere i professori contro a scuola, puoi avere gli amici contro, i genitori contro, chissà, situazioni difficili in famiglia. Mi ricordo che, ad esempio, un'altra esperienza, ora le faccio le testimonianze, Noemi ad esempio, Noemi ha avuto, che va al conservatorio, ha avuto un momento difficilissimo, quest'anno, la sua maestra, che già negli anni scorsi l'aveva spesso esaltata, dandogli buoni voti, a un certo punto ha cambiato opinione su di lei. Basta, gli disse, tu non vali niente, non sei degna di stare qui a studiare con noi al conservatorio, tu non sei una musicista, non vali niente, mi sono pentita di averti fatto che ti ho dato, portato avanti in questi anni. Lei era al quarto anno quest'anno al conservatorio. Pensate come si può sentire una ragazza, un ragazzo, no? Chiunque, quando all'improvviso magari chi ha fiducia in te viene meno e cambia e comincia a dirti che non vale niente. Genitori, non dite mai ai figli che non valgono niente. Cosa fai in quei casi? Una persona normale, ragazzi normali, cominciano a imprecare contro la maestra, contro l'insegnante, cominciano a arrabbiarsi, magari se possono confidano in qualche amico, in qualche personaggio che può influire, è vero? E vanno subito a chiamare soccorsi, o se sono robusti meditano di menargli o tagliargli le gomme, cose di questo tipo, no? Vendetta. Ma chi dice tu sei il mio Dio e in te io confido, cosa fa? Comincia a pregare, non la preghiera dei piagnoni, ma comincia a pregare invocando l'Iddio Altissimo, l'Onnipotente, colui che ha fatto il cielo, la terra, gli uomini, tutte le cose che sono su questa terra, il padrone dell'universo, il Signore dei Signori, il Re dei Re, colui che ha vinto la morte, colui che ha spezzato le catene della morte, del peccato, colui che è stato resuscitato, colui che vive. Alleluia. Perché tu ce l'hai come amico, tu lo conosci personalmente. E allora mi ricordo che Noemi cominciò a pregare senza farsi scoraggiare, cioè riprendendosi, non senza farsi scoraggiare, perché tu ti scoraggi in quei momenti, ma rialzandoti piano piano con la mano del Signore, come se tu prendi forza da Dio. Dice: ok, se son caduta, dice un verso di Osea se non sbaglio, mi rialzerò. Se son caduta, mi rialzerò. senza pensare a chi, ecco, la peste che imperversa, gli spaventi, le frecciate che volano di giorno, o la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio, le accuse. Ma piano piano, con l'aiuto del Signore, lei cominciò a studiare. È difficile, sapete, avere tutti contro, eh? Eppure vi dico che alla fine dell'anno lei ha afferrato in Gesù, per la potenza di Gesù, una vittoria meravigliosa, perché ha fatto due esami, si è diplomata in solfeggio, ha superato l'esame con voti altissimi, con i complimenti di tutta la commissione. Non lo dico per dare, vi sto dicendo di augurare a Dio, perché tutti, non è speciale Noemi o Filippo, è la risorsa che usi che fa di te una persona speciale o un fallito. È la risorsa che usi. E allora usare Dio come risorsa fa di noi delle persone vittoriose. Mille te ne creranno al fianco, continua questo salmo, e 10.000 alla tua destra, ma tu non sarai colpito. Ancora il verso 9, perché hai detto: Signore, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piega alcuna si accosterà alla tua tenda. Sicurezza, guarigione, stiamo parlando di protezione, di liberazione. Tu non hai paura delle circostanze, delle sofferenze o delle malattie, perché hai un rifugio, hai le promesse del Signore, del tuo Dio, perché Egli dice: comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. La bella notizia della Bibbia riguardo agli angeli è che non abbiamo un angelo custode, come dicono i cattolici. Ne abbiamo tanti angeli. Gli angeli di Dio sono mandati al servizio di coloro che credono. È meraviglioso scoprire che Dio manda i suoi angeli, ai suoi angeli, non al tuo angelo, ai suoi angeli, di proteggerti tutte le sue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. E questa è un'altra delle grandi promesse: tu puoi camminare sapendo che non solo c'è un Dio che è dalla tua parte, non soltanto c'è Gesù con cui puoi parlare per mezzo del suo spirito, perché Egli ha mandato il suo spirito, ha detto ai suoi discepoli quando Egli doveva andare via alla croce e poi salire in cielo dopo risorto: io non vi lascio soli. Essi erano stati con Gesù 3 anni e mezzo e sapete, erano affezionati a Gesù, perché era speciale Gesù, era in fondo soltanto un uomo di circa 30 anni, quindi era poco meno che un giovane, no? Ed era bello stare con lui, perché lui era tutto bellezza, lui era potenza per operare miracoli verso i bisognosi, verso quelli che soffrivano, verso gli ammalati, ma era anche sapienza per dare quel consiglio, per dare la rivelazione, per spiegarti la vita. Era questo Gesù, era un maestro delizioso. Era bello stare con Gesù. Era facile affezionarsi a Gesù. E quando Gesù diceva loro: io me ne dovrò andare, è normale che venne tristezza. Quando tu ti affezioni a una persona, e se poi quella persona deve lasciarti, è naturale che c'è una sofferenza. I bambini, i giovani in genere, spesso i bambini si affezionano tanto a delle persone perché li vedono alti, grandi, capaci, no? Allora è facile creare dei miti quando si è piccoli riguardo ad altre persone, persone che per noi fanno cose incredibili, no? Un bambino vede il grande, magari il papà o la mamma, spesso il papà, come l'eroe più potente, più grande, più bello, più forte del mondo. E poi magari se papà parte, va via, c'è un vuoto forte, perché c'è affezione, c'è legame. E Gesù disse, vi stavo dicendo, lui andò via, però disse ai discepoli: io non vi lascio soli, vi mando lo Spirito Santo, il Consolatore, quello che sarà con voi, un altro come me. È bello che nel greco dice, c'è una particella pronominale che indica esattamente uno della stessa natura. E allora questo significa poter confidare, avere l'affetto nel Signore, aver riposto l'affetto. Amen. E poi c'è un'altra promessa di avere autorità ancora sulle potenze del male. Il verso 13 dice: tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, e poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Ecco cosa vuol dire leone, vipera, leoncello e serpente. Non è andare in giro schiacciando letteralmente serpenti, facendo a pugni con i leoni, o facendo come Sandokan, che so che si lanciava, chi se lo ricorda questo, ma significa avere una potenza sulle autorità del male, perché Gesù parlava di queste cose come le potenze demoniache, sataniche, le potenze della realtà dell'aria che influenzano gli uomini, perché noi stiamo parlando di cose soprannaturali, stiamo parlando di Dio che non si vede, e stiamo parlando anche della realtà che Gesù stesso ha rivelato, del male. Io vi ho dato l'autorità, disse Gesù, di calpestare serpenti e scorpioni e di camminare su tutta la potenza del nemico. Chi è il nemico? Satana. Gesù chiamò questo Satana ladro, colui che viene a rubare, ammazzare e distruggere. Gesù parlò della sua potenza come la potenza figurativamente di serpenti, scorpioni, cose immonde, cose che stanno nell'aria intorno agli uomini per sedurli, per ingannarli, per distruggerli. Demoni che circondano i giovani, ma non solo i giovani, ma in modo particolare i giovani, per farli morire prima del loro tempo. Demoni, il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere. E nell'ignoranza di queste cose molti cadono vittima, perché se non può ucciderti buttandoti giù da una moto, ti ucciderà con alcol, con droga, o facendoti ribellare ai genitori, non conoscendo che c'è la promessa della Bibbia, il comandamento, non la promessa, che dice: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni ti siano prolungati sulla terra. Non lo sai, ma ti spinge alla ribellione contro i genitori, così tu possa peccare davanti a Dio nell'ignoranza. Ma nell'ignoranza si muore. L'ignoranza non salva nessuno. Se un bambino prende una bottiglia che crede sia acqua e invece è veleno e la beve, anche se lui era ignorante, lo stesso morirà. Ma in Cristo, in Gesù, avendo Cristo come amico, come colui al quale siamo affezionati, noi abbiamo autorità. Camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Ed ecco le promesse più grandi in questo salmo meraviglioso: poiché ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. E qui si comincia a parlare delle promesse della vita eterna. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Ancora, e poi il verso 15 dice un altro aspetto della vita dei veri cristiani, di quelli che davvero hanno fatto di Dio, di Gesù, il loro rifugio, la loro sicurezza. Egli mi invocherà ed io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. È molto importante alimentare la fede parlando con Dio, invocandolo ogni giorno. Io credo che ognuno di noi, se non avesse avuto poi questa continuità nell'esperienza, va bene aver fatto un'esperienza ieri, tu hai fatto un momento di preghiera forte, un'esperienza spirituale, e ieri Dio ti ha parlato, ieri lo hai sentito, sì, se tu vai dietro alla tua memoria ti ricordi di quel giorno in cui facesti un'esperienza speciale, un segno, qualcosa ti colpì che non comprendesti bene, oppure qualcun altro si può ricordare di qualche sogno notturno forte, particolare, o altre esperienze spirituali che ti hanno fatto pensare che Dio era dalla tua parte, che tu eri a un passo da toccare Dio, ma poi tutto è finito, è lontano, se non c'è quello scambio giornaliero, quotidiano, tutto svanisce. E invece qui è scritto che tu puoi invocare Dio, egli ti risponderà, egli sarà con te nei momenti difficili, perché Gesù non ha promesso che sarà tutto facile, ma ha promesso vittoria, protezione, sostegno in tutti i momenti della vita, quelli belli o quelli brutti, ma ha promesso che ci darà una chiave per uscirne vittoriosi in un modo o nell'altro. allora il vero cristiano ha comunione con Dio, parla con Gesù in ogni tempo, parla di notte per via di sogni, parla di giorno, parla con la preghiera, sa inginocchiarsi e sa parlare con Dio, o sa aprire la Bibbia e sa tirare fuori un messaggio personale e la comprende, perché c'è comunione nello Spirito. E questa vita cristiana, questo cammino col Signore, avendo le promesse sue, fa sì che Dio completi l'opera. L'ultimo verso di questo Salmo, il verso 16, dice: lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Ecco qui che si sta parlando di lunga vita, di vita eterna. Lunga vita è una figura della vita che non finisce mai, e la salvezza è la salvezza eterna. Anche Marco parlava prima di questo, l'esperienza che tu hai, la certezza a un certo punto che non morirai, che non finirà tutto. Gesù disse davanti alla tomba di un morto, di Lazzaro, vi ricordate, alla sua sorella, a Marta, che aveva molta fede ma anche qualche problema, disse Gesù: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me non morirà mai, e anche se muore, vivrà. E questo l'opera che il Signore vuole fare. E questo è quello che ha fatto con molti di noi, e questo che Egli vuole fare anche stasera con qualcun altro. Se tu vuoi, questa sera puoi fare di Gesù il tuo rifugio, la tua fortezza, il tuo Dio, la persona in cui confidi, colui che ti libererà dal laccio del cacciatore della peste micidiale, colui che ti coprirà con le sue penne, colui sotto le cui ali troverai rifugio, colui la cui fedeltà ti sarà scudo e corazza. Con lui non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa in pieno mezzodì. 1000 te ne cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con gli occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: Signore, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piega alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello ed il serpente. Poiché tu hai posto in me il tuo affetto, io ti salverò, ti proteggerò, perché conosci il mio nome. Tu mi invocherai ed io ti risponderò, dice il Signore. Sarò con te nei momenti difficili, ti libererò, ti glorificherò, ti sazierò di lunga vita e ti farò vedere la mia salvezza. Credete in questo? Chi crede fermamente? Alleluia. Alzatevi in piedi quelli che credete. Voi siete testimoni, e la vostra fede testimonia che avete sperimentato queste cose, o che le state sperimentando. Io non voglio dire che si arriva a realizzare questo salmo in 2 minuti, né mi illudo che la prima volta che tu senti questo salmo puoi subito entrare nella fede, o che la prima volta che senti la parola di Dio puoi subito credere che la Bibbia è verità. Abbiamo detto in questi giorni che molti credono che la Bibbia contenga della verità, ma questo significherebbe fare della Bibbia un libro come gli altri, perché ogni buon libro contiene elementi di verità. Ma io dico che la Bibbia non ha elementi di verità, è la verità elementare, punto. È la verità. Allora noi vogliamo pregare insieme perché ognuno di noi possa entrare nella realtà di questo salmo. Amen. Io voglio chiedere ai ragazzi di salire e cantare un cantico. Se abbiamo un cantico, venite su mentre preghiamo, perché il Signore è fedele, Dio è fedele. Io credo che Dio è qui. Amen. Crediamo che Dio è qui. Dove hai delle difficoltà, io ti dico, non confidi totalmente. Dove è il tuo affetto? Forse il tuo affetto è diviso. Forse hai al primo posto non so, il tuo papà, la tua mamma, il tuo fidanzato, tuo figlio. Su chi poni il tuo affetto? Su chi poni le tue speranze? Esamina la tua vita, perché la premessa è questa: riporre in Dio tutto, tutto il suo affetto. Non inganniamoci, perché se poi tu vieni a dirmi che non hai realizzato questo salmo, io ti dirò: ma tu hai posto in Dio tutto il tuo affetto? Lo hai messo al primo posto? Ma ho tante difficoltà, e Dio mi ha promesso di proteggermi, di liberarmi, di darmi autorità, di farmi parlare con Lui, ma io mi sento perduto, io mi sento solo, sono debole, non ho autorità. Ma tu hai posto in Dio tutto il tuo affetto? In cosa confidi? Nei soldi? Nella tua intelligenza? Nei tuoi muscoli? In cosa confidi? Se non riponi in Dio tutto il tuo affetto come prima cosa, questa parola non è per te, mi dispiace. E senza della sua parola la tua vita non andrà di vittoria in vittoria, ma di sconfitta in sconfitta. Non lo dico io, non voglio essere pessimista o profeta di sventure, perché io credo in ben altre cose. Io credo in questo salmo, e vi dico che me lo leggo ogni 15 giorni almeno, così quando mi dimentico qualcuna di queste promesse dico: sì Signore, tu stai parlando con me, io sono quello di questo salmo, io, che mi importa degli altri? In Gesù è così, tu non devi pensare agli altri. Gesù disse che puoi avere questo atteggiamento. Quando Pietro parlava con Gesù e si preoccupava, era un pochino geloso di Giovanni e degli altri, tu seguimi, che ti importa se gli altri cadono? Che ti importa se 1000 ne cadono al tuo fianco, 10.000 alla tua destra? Non ti sto invitando a una vita di egoismo, ti sto invitando a una vita di fede personale, è diverso. Perché quando tu avrai sperimentato personalmente queste cose, io ti assicuro che avrai anche amore da dare agli altri, forza da dare agli altri, una fede, parole da dare agli altri. Ma se prima tu non pensi a te stesso un attimo, alla tua vita o alla tua morte, se non ti fermi davanti a Dio in questa sera, tu non puoi avere qualcosa da dare agli altri. In un mondo oscuro e buio una luce, venne un Dio. Con parole d'amore e perdono venne l'uomo a salvare. Il suo aspetto, il suo volto non abbiamo conosciuto, ma le sue parole ruppero le tenebre toccando il cuore degli uomini. E Gesù, e in Lui si incontrano l'età. La sua luce splende ancora e può risplendere su te. Dal peccato ti vuol liberare e darti vita eterna. Considera il peccato il tuo maggior nemico. Io te lo chiedo con tutto il cuore. Non considerare il peccato come qualcosa di cui Dio ti priva, ma considera il più gran nemico della tua vita. E considera Gesù il tuo più grande amico, colui che non ti ingannerà mai. Accettalo questa sera come tuo personale amico, maestro, Signore e Salvatore. Non ti pentirai mai.